Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Maltempo, allerta rossa in Piemonte, treni cancellati, esondano alcuni fiumi, chiusa la stazione di Biella e la A5. Sergio Mattarella dimesso dall'ospedale, rientrato al Quirinale, confermati i suoi impegni per il 25 aprile. Dazi per il presidente della Federal Reserve Powell, l'incertezza può creare danni duraturi, attesa stasera per il bilaterale Meloni-Trump. Ucraina, il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff sono a Parigi per un vertice con il presidente francese Macron. A Samarate, in provincia di Varese, una donna di 52 anni uccisa davanti casa, fermato il marito da cui si stava separando. Calcio, l'Inter torna in semifinale di Champions, la sfida col Barcellona sarà trasmessa in chiaro e stasera Lazio e Fiorentina per il ritorno dei quarti di Europa e Conference League. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, l'attesa ondata di maltempo ha colpito tutta l'Italia con particolare intensità sul nord. A Torino e in Piemonte molte piogge, forte vento hanno causato disagi, tra l'altro anche alla circolazione dei treni. Chiusa la stazione di Biella, c'è la preoccupazione anche per l'innalzamento della Dora Baltea. Sentiamo.
Strade bloccate, autostrade chiuse, frane e fiumi esondati. Allerta rossa per il maltempo in Piemonte e in gran parte del nord-ovest. Chiuso il traforo ferroviario e autostradale del Frejus, mentre il traforo del Monte Bianco è aperto solo ai veicoli leggeri e ai mezzi pesanti in uscita dall'Italia. Chiuso il traforo del Gran San Bernardo. A causa dell'innalzamento della Dora Baltea è stata disposta la chiusura dell'autostrada A5 Torino-Aosta. Una valanga ha coinvolto la Valsesia, a Rima nel Vercellese. A Borgo Sesia, informa il governatore del Piemonte Alberto Cirio, sono state sfollate per precauzione 150 persone e altre 40 a Villa d'Ossola, nel Verbano Cusiossola, sono state assistite dai nostri volontari. Tra Piemonte e Lombardia, a causa dell'esondazione del Sesia, chiusa la statale 596 in località Candia Lomellina, in provincia di Pavia. Allerta gialla a Milano e forti raffiche di vento fino a 70 km orari. A Lodi, sulla tangenziale in direzione Crema, crollati due pali dell'illuminazione. Circa 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia. Tra le zone più colpite, oltre Milano e l'Interland, ci sono il Bresciano, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
L'ondata di maltempo prepasquale sta provocando disagi anche nella metà inferiore della penisola. Peggiora il tempo in Toscana, con rovesci e venti di burrasca sull'arcipelago e lungo le coste. E anche a Roma, da stanotte, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto nel quadrante sud-ovest. Decine le richieste per alberi pericolanti, rami caduti e insegne divelte dal vento. Scendendo lungo lo stivale, allerta gialla in Campania, diramata dalla Protezione Civile, con possibili grandinate, fulmini e raffiche intense su quasi tutto il territorio. Nel Golfo di Napoli, onde alte e vento impetuoso hanno interrotto i collegamenti marittimi per Ischia, Forio e Procida. Stop agli aliscafi, mentre restano regolari solo alcuni traghetti da Pozzuoli e Napoli. Raffiche fino a 100 km orari a partire da stanotte anche sulla Sicilia e in particolare sullo stretto di Messina. Segnalati rallentamenti nei traghetti, alcuni aliscafi fermi e difficoltà anche per gli aerei in partenza da Reggio Calabria. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci occuperemo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno della situazione per quanto riguarda il maltempo, faremo un nuovo punto, vedremo se ci sono delle novità. Intanto andiamo avanti con le altre notizie. Il presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, Powell, ha lanciato un duro avvertimento sulle possibili conseguenze dei dazi della Casa Bianca. Il livello degli aumenti tariffari annunciati finora, ha detto, è significativamente maggiore del previsto e la persistente incertezza sui dazi potrebbe causare danni economici duraturi. Proprio il tema dei dazi sarà uno dei punti all'interno dell'atteso vertice bilaterale stasera tra Giorgia Meloni e Donald Trump, mentre in Italia sono le audizioni di questa mattina sul documento di finanza pubblica a misurare i possibili effetti negativi della guerra commerciale.
Grande incertezza, meno commerci mondiali, meno crescita e più inflazione. È unanime l'allarme degli enti pubblici economici italiani in audizione sul DEF sui dazi di Trump. Andrea Brandolini, Banca d'Italia.
Le ripercussioni sull'economia mondiale e sulla cooperazione internazionale saranno profonde. Questa situazione non crea un contesto favorevole alla crescita di un paese aperto al commercio con l'estero come l'Italia. Nell'intero triennio la crescita economica è di 0,7 punti percentuali inferiore a quella stimata lo scorso dicembre.
Il presidente del CNEL, Renato Brunetta.
I dazi fanno male. I dati sono una risposta sbagliata a uno squilibrio esistente, ma lo squilibrio esistente è lo squilibrio americano. Difficile pensare che tutto il mondo ce l'abbia con gli Stati Uniti.
I dati di finanza pubblica, deficit e debito per ora tengono grazie alle maggiori tasse incassate con la crescita occupazionale. Lilia Cavallari, Ufficio parlamentare di bilancio.
Nonostante un quadro macroeconomico così in rallentamento, la finanza pubblica tiene. In prospettiva però potrebbero verificarsi delle discrepanze anche importanti.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato dimesso dall'ospedale Santo Spirito, dove era stato ricoverato per poco più di un giorno, è tornato al Quirinale, confermati tutti gli impegni dei prossimi giorni.
È rientrato al Quirinale Sergio Mattarella dopo l'intervento al cuore al quale è stato sottoposto nella serata di martedì. Il Presidente della Repubblica ha lasciato l'ospedale Santo Spirito di Roma attorno alle 8.30 di questa mattina. Come previsto, le sue dimissioni sono arrivate entro le 48 ore dall'operazione programmata con la quale gli è stato impiantato un pacemaker. Il Quirinale ha confermato tutti i suoi prossimi impegni ufficiali dopo la pausa per le festività. Attività pasquali, il 23 aprile il capo dello Stato incontrerà le associazioni degli ex combattenti in occasione dell'80° anniversario della liberazione. La mattina del 25 aprile Mattarella sarà all'altare della patria, poi lascerà la capitale per partecipare alle cerimonie in programma a Genova. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Andiamo all'estero. Il segretario di Stato americano Rubio e il negoziatore statunitense Witkoff sono a Parigi per un vertice con il presidente francese Macron. Sarà fatto il punto sulla situazione in Ucraina e ai colloqui partecipa anche una delegazione di Kiev.
Ancora morti tra i civili in Ucraina. C'è anche un bambino tra le tre vittime del massiccio raid russo di ieri sera su Dnipro, lo comunica Kiev, segnalando anche 30 feriti, tra cui 4 bambini, quando Mosca afferma di aver distrutto 71 droni ucraini su 6 sue regioni. Per tentare di fermare il fuoco, la diplomazia oggi lavora in Francia, dove sono arrivati il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato di Trump Witkoff. A Parigi, due fino a domani, Witkoff avrà un faccia a faccia con il presidente Macron, mentre Rubio lo avrà con il ministro degli esteri francese. A Parigi è arrivata anche una delegazione ucraina, fa sapere il capo gabinetto di Zelensky, spiegando che incontrerà rappresentanti di Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. La Russia si aspetta dall'Europa e dall'Ucraina un orientamento verso la soluzione del conflitto e non verso la sua continuazione, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, ribadendo che le quattro regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia sono parte integrante della Federazione Russa. Occorre fare pressione su Mosca perché la guerra si ferma con la forza, l'esortazione di Zelensky. Il presidente ucraino ha intanto parlato di buoni progressi nei negoziati con gli USA su un accordo sui minerali volto ad ottenere il sostegno statunitense su cui Kiev conta anche per Zaporizhia. Se la centrale restasse alla Russia si rischierebbe una nuova Chernobyl, l'allarme del ministro dell'energia ucraino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora facciamo il punto anche sul Medio Oriente con la Casa Bianca intenzionata a fermare l'azione di Israele contro l'Iran. Nessun progresso anche nella trattativa con Hamas per quanto riguarda la striscia di Gaza.
È in un clima di crescente tensione con Israele che a Roma sabato si svolgerà il secondo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti. Secondo il New York Times, infatti, Israele aveva sviluppato piani per colpire a maggio i siti nucleari in cui gli iraniani potrebbero sviluppare la loro atomica, ma il presidente Trump non avrebbe dato né assenso né appoggio all'iniziativa del governo Netanyahu. A Teheran si trova ora il capo dell'Agenzia Internazionale internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, nel quale il ministro degli esteri iraniano Araghchi dice di riporre fiducia come figura tecnica in un momento difficile. Lo stesso Araghchi si trova ora a Mosca, dove tra l'altro consegnerà un messaggio dell'Ayatollah Khamenei al presidente russo Putin. Ferma intanto è l'altra importante trattativa che coinvolge Israele, quella per la tregua a Gaza ed il rilascio degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Quest'ultima chiede il ritiro dell'IDF dalla striscia, gli israeliani il disarmo dell'organizzazione palestinese. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca ci riporta in Italia, in provincia di Varese, per la morte di una donna di 52 anni. Si tratterebbe di un nuovo caso di femminicidio.
Sarebbe stata colpita da almeno 3 coltellate al cuore Teresa Stabile, la donna uccisa ieri a Samarate, nel Varesotto, dal marito dal quale si stava separando. Vincenzo Gerardi ha atteso che rincasasse dal lavoro, aggredendola, mentre stava per scendere dall'auto nel cortile dell'abitazione dei genitori con i quali era andata a vivere. È stato lui stesso ad avvertire il 112. Quando sono arrivate le forze dell'ordine aveva ancora il coltello in mano. Interrogato nella notte ha confessato, ma ha negato la premeditazione. Teresa Stabile, secondo una prima ricostruzione, aveva raccontato di temere per la sua vita negli ultimi tempi. Sul corpo della vittima, morta in ospedale, è stata ora disposta l'autopsia. La coppia ha 2 figli maggiorenni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un gruppo di ricercatori ha annunciato di avere trovato traccia di vita su un altro pianeta più consistente mai individuata finora. Il telescopio James Webb ha infatti avvistato un pianeta con un oceano di acqua liquida sotto un'atmosfera ricca di idrogeno. Il pianeta si chiama K2-18b, ha una massa 8,6 volte quella della Terra e si trova a 120 anni luce dal nostro pianeta. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece l'annuncio del vincitore del World Press Photo, il più prestigioso concorso fotografico che ogni anno premia gli scatti più significativi del mondo.
Il ritratto di un bambino palestinese mutilato dopo un attacco israeliano è la foto dell'anno del World Press Photo, il più prestigioso concorso fotografico del mondo che ogni anno premia gli scatti più significativi e potenti. Il vincitore della 68esima edizione del premio è Samar Abu Elouf, palestinese di Gaza. Il suo scatto è stato selezionato fra oltre 59.000 provenienti da 141 paesi. Il fotografo ora vive a Doha e a Doha vive anche il bambino ritratto, che ha 9 anni e si chiama Mahmoud Ajour. Mahmoud è rimasto gravemente ferito nel marzo 2024 mentre fuggiva da un attacco israeliano a Gaza City. Si era voltato per incitare la sua famiglia a proseguire quando un'esplosione gli ha amputato un braccio e devastato un altro. Il sogno di Mahmoud è avere delle protesi e vivere la propria vita come qualunque altro bambino. Quando in ospedale i medici gli hanno spiegato che erano stati costretti ad amputargli un braccio e che l'altro l'aveva perso nell'esplosione, lui ha guardato sua madre e le ha chiesto: «E ora come faccio ad abbracciarti?» Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E di questa foto vi ricordo che parleremo ancora all'interno di Immagini, le storie della settimana, ogni domenica dopo il GR delle 10. Siamo alla pagina sportiva con il calcio, i risultati della Champions League. L'Inter approda in semifinale, stasera invece ci sono gli impegni per la Lazio, la Fiorentina in Europa e Conference League.
Maestosa e orgogliosa l'Inter che elimina il Bayern Monaco nella straordinaria e ventosa notte di San Siro e continua a sognare Champions League e triplete. Da applausi gli uomini di Simone Inzaghi per come hanno saputo mantenere la rotta contro un avversario mai domo che pure era passato in vantaggio, poi la rimonta nerazzurra, il pareggio dei bavaresi e l'assalto vano nel finale. Inter che va avanti e che ora troverà il Barcellona con due certezze: il ritorno in casa a San Siro, che sicuramente è un piccolo ma non trascurabile vantaggio, e la consapevolezza di non dover aver paura di nessuno. E poi ci sono le altre italiane, Conference League e Europa League per Fiorentina e Lazio. Fiorentina che stasera difende la vittoria ottenuta in Slovenia contro il Celje al Franchi, Lazio che all'Olimpico invece deve fare l'impresa, rimontare il 2-0 ai norvegesi del Bodo Glimt. Ebbene, sarebbe davvero prezioso anche per il ranking UEFA che ci vede ancora in corso per ottenere nella prossima Champions 5 squadre un successo sia dei viola che dei biancocelesti. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:14 minuti, ci fermiamo per il primo break di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi, maltempo, allerta rossa in Piemonte, treni cancellati, esondano alcuni fiumi, chiuso il Frejus. Dazi per il presidente della Federal Reserve Powell, l'incertezza può creare danni duraturi, attesa stasera per il bilaterale Meloni-Trump. Ucraina, a Parigi il segretario di Stato americano Rubio, l'inviato Witkoff incontrano Macron e una delegazione di Kiev. Sergio Mattarella dimesso dall'ospedale, rientrato al Quirinale, confermati i suoi impegni dei prossimi giorni. A Samarate una donna di 52 anni uccisa davanti casa, fermato il marito da cui si stava separando. Allora, eccoci qua, le 13:17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Questi titoli principali delle notizie di oggi, cari ascoltatori, 349-238-6666. Ripartiamo proprio dall'atteso bilaterale questa sera, il momento culmine dovrebbe essere tra le 18 e le 19, forse dopo le 19, prima ci sarà un incontro privato tra Meloni e Trump e poi il bilaterale nella sala ovale della Casa Bianca, che tra l'altro è stato già teatro di recentemente un altro incontro molto che ha fatto il giro del mondo, quello tra Trump e Zelensky. Questo è il primo bilaterale per quanto riguarda Giorgia Meloni con Trump. Giorgia Meloni che è già stata negli Stati Uniti sia alla cerimonia di insediamento sia poi un passaggio a Mar-a-Lago per trattare sulla questione di Cecilia Sala, e adesso però diciamo questo faccia a faccia, c'è molta attesa. In collegamento da Washington l'inviata del Sole 24 Ore Barbara Fiammeri, che abbiamo tirato giù dal letto. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Allora, eccoci qua. La prima cosa che ti chiedo, Barbara, è questa: se si tratta di un vertice italiano, un bilaterale Meloni-Trump, o è un vertice sul quale c'è anche il cappello europeo? Sappiamo che Meloni e von der Leyen si sono sentite prima di questo incontro, sappiamo che c'è stato il commissario Šefčovič sulla questione soprattutto dei dazi, che c'è un po' anche di attesa per il fatto che Meloni possa fare da facilitatore in questo momento. Vertice italiano o anche proprio europeo?
Ma certamente anche europeo, nel senso che basta leggere in questi ultimi giorni, nelle ultime 48 ore, anche questa mattina, i giornali americani, ma anche i giornali britannici, a partire dal Financial Times, per rendersi conto che c'è un'attenzione particolare su questo incontro. Probabilmente anche i mercati sono, come dire, sono in ascolto e attendono un segnale che possa arrivare da Trump, soprattutto. Perché insomma la sensibilità, la sintonia più che altro politica tra il presidente statunitense e la premier italiana è nota e si conta proprio su questa comune appartenenza, diciamo, al conservatorismo, alla destra di entrambi. Ricordiamo che Meloni ha partecipato più volte al CPAC, cioè che è la più grande convention dei repubblicani americani. Sì. Quindi è un rapporto, non quello con Trump, ma comunque con quella parte politica che dura da anni e che Meloni ha sempre rafforzato nel corso del tempo. Quindi diciamo che c'è un'aspettativa, non sappiamo ancora quanto o meno fondata, sul fatto che la Premier possa in qualche modo arrivare a, se non a un accordo, a un'apertura, a un segnale di apertura da parte di Trump. Sì. Su che cosa? Ovviamente sui dazi. Questo è il primo punto all'ordine del giorno.
Ma non solo.
Dopodiché,
certo.
No, ma non solo, ma dopodiché Questa tensione, paradossalmente, può essere anche un boomerang, perché nel momento in cui non venisse soddisfatta, il rischio di un rimbalzo negativo, per usare un termine borsistico, sì, c'è tutto. E, come dicevi tu nel sintetizzare, insomma, i titoli della giornata di oggi, è come dire, se Trump aprisse a un incontro, a un confronto diretto con l'Unione Europea, che tra l'altro, come sappiamo, ha la competenza esclusiva in,
certo,
materia
sul commercio extraeuropeo, certo.
Commercio, certo, e quindi questo già sarebbe un segnale positivo. Poi su come si concretizzerà è tutto da vedere.
Allora, ti leggo alcune dichiarazioni. Renzi dice: un viaggio di ordinaria amministrazione. Flatoianni: ci batteremo in ogni modo perché Meloni non ci svenda a Trump. Il Partito Democratico chiede che Meloni sia all'altezza di quello che rappresenta. Forza Italia si parla di ricostruire le relazioni, una relazione forte tra l'Europa e gli Stati Uniti. Dal punto di vista politico, Barbara Fiammeri, questo vertice, la curiosità è di capire quanto Meloni riuscirà a essere sovranista in casa d'altri, mi viene da dire, cioè quanto riuscirà a conciliare l'interesse dell'Italia con l'amicizia con Trump, che in questo momento però sta spingendo su dei dossier che non sono favorevoli al nostro paese. Cito la spesa NATO, l'acquisto di armi americane, però l'Europa deve costruirsi una sua difesa europea, o anche la questione del gas liquido: noi stiamo già comprando tanto, l'America vuole che se ne compri di più, ma costa anche molto tanto, e potrebbe interrompere la spinta delle rinnovabili. Ti chiedo quali potrebbero essere i dossier su cui i due convergono secondo te?
Ma guarda, sicuramente quello delle armi è un dossier che diciamo caldo, sia per per un'oggettiva contingenza, nel senso che c'è la contingenza di un riarmo, di un incremento delle spese per la difesa, e l'80%, come dire, delle armi arriva dagli Stati Uniti. C'è stato già in questi anni, dopo la guerra in Ucraina, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, un incremento delle spese militari da parte italiana e un incremento delle importazioni. Ma ti faccio un esempio: la commessa sugli F-35, che vale insomma diversi milioni se non, di dollari, cioè l'Italia sicuramente la confermerà, mentre per esempio il Canada l'ha sospesa dopo come dire le prese di posizione di Trump sui dazi, ma anche sulla stessa difesa. Cioè, la domanda che tu mi potevi all'inizio sul sovranismo è correttissima, sì, e questo è il grande limite e contraddizione del sovranismo, perché se ognuno pensa esclusivamente agli interessi propri, e per cui Trump dice: io non vi voglio più difendere, vi dovete armare da soli, però se noi ci armiamo da soli, allora arriva Salvini che dice: e non si può aumentare la spesa militare, perché in questo modo, invece di aiutare, diciamo, la spesa sociale o gli investimenti, puntiamo sulle armi. Quindi c'è proprio una contraddizione che è in sé, cioè non è, e quindi sarà molto complicato riuscire poi a trovare come dire un compromesso soddisfacente per tutte le parti in causa.
Assolutamente.
È chiaro che poi non abbiamo fatto ancora come dire, non abbiamo ancora citato un tema che forse, a mio parere, potrebbe essere, sì, il tema decisivo, e cioè la Cina, perché poi è il, come dire, è il...
Questo è un dossier su quale potrebbero essere più allineati Trump e la Meloni.
Potrebbero essere più, sì, però...
Però c'è l'Europa.
Allora, Trump... No, non c'è solo l'Europa. Cioè, per noi il mercato cinese rappresenta tanto, e quindi non è che ci possiamo mettere di traverso, perché il rischio è che rimaniamo schiacciati tra Oriente e Occidente.
Insomma, io mi fermo qua. Ringrazio Barbara Fiammeri per questo anticipo di questa lunga giornata, che riguarderà anche gli inviati, insomma tutti quelli che, al seguito della Meloni, che stasera incontrerà Trump, insomma sembrano quasi più i punti di distanza, diciamo, alla vigilia sulla carta, che i punti di contatto, sebbene, diciamo, i punti di contatto siano legati alla vicinanza ideologica tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Ma sui dossier avete visto che ci sono diverse distanze. Staremo a vedere, lo ripeto, l'orario dovrebbe essere attorno alle 19 italiane quando avverrà questo faccia a faccia. Adesso invece andiamo a occuparci della, l'avevamo anticipato, della situazione per quanto riguarda il maltempo, perché era attesa questa ondata di maltempo. La cronaca, insomma, di queste ore riguarda soprattutto il Piemonte, dove ci sono stati fiumi esondati, esondato il Sesia anche al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Per fortuna si tratta di situazioni, diciamo, non gravi, situazione abbastanza sotto controllo, però è chiuso il tunnel del Frejus, è chiusa la stazione di Biella per la circolazione dei treni, sono caduti dei rami di alberi un po' in diverse città, sia a Milano che a Roma, per via del forte vento. Detto che, se ci saranno delle altre notizie, vi aggiorneremo sul fronte, diciamo, della stretta cronaca, con Mattia Gussoni del meteo.it, che saluto e ringrazio. Cerchiamo di vedere cosa sta accadendo in queste ore. Gussoni, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci qua.
Sì, allora, è in atto un'ondata di maltempo molto molto intensa, già dalle ultime 24-48 ore, perché in particolare, come dicevamo, sul Piemonte sta piovendo incessantemente da ormai diverse ore. Addirittura siamo arrivati a circa 400-500 mm di pioggia su alcune aree della provincia di Biella e del Verbano, che è un quantitativo esagerato, è il totale delle precipitazioni che solitamente cadono in 4 o 5 mesi.
Addirittura, quindi, però, mi scusi Gussoni, quindi è un pochino più forse di quanto era addirittura previsto, perché avevo letto potrebbe cadere la pioggia che cade in 2 mesi, in 1 mese, 2 mesi. Qua lei mi sta dicendo che è caduta la pioggia che cade in 4 mesi.
In alcune aree sì, i modelli atmosferici già avevano inquadrato questo peggioramento da qualche giorno, però addirittura si sono superate alcune soglie, appunto, di 400-500 mm.
Quindi, diciamo, le situazioni peggiori, mi conferma che riguardano il nord-ovest o non solo?
Soprattutto il nord-ovest, anzi nelle prossime ore sono attesi ancora dei forti temporali anche a carattere di nubifragio, in particolare sulle province di Torino, Biella e di Vercelli. Qui l'allerta sarà ancora massima. Infatti,
ecco,
c'è l'allerta rossa
ore, per la protezione quante civile. Ore di pioggia è attesa ancora, se è possibile, diciamo, dare una stima nelle zone dove ha già piovuto molto e dove già c'è allerta rossa? Quante ore ancora bisognerà tribolare?
Almeno fino a domani mattina l'allerta va tenuta sicuramente alta.
Insomma,
poi fortunatamente avremo una pausa per la giornata di sabato, ma già tra Pasqua e Pasquetta potrebbero tornare dei temporali sulle regioni del nord-ovest.
Ecco, così
non di questa entità, però potrebbe tornare il maltempo.
Mi sta demoralizzando, mi sta buttando giù il morale di mezza Italia, che sperava invece in qualcosa di meglio. Quindi, diciamo, a sabato ci sarà una tregua netta del maltempo, e però tra domenica e lunedì siamo già in grado di dire che ci sarà una nuova ondata di brutto tempo?
Saranno dei temporali più brevi, quelli classici della primavera, quindi che magari durano poche ore e poi tornerà il sole, quindi non,
diciamo,
dell'intensità di cui stiamo vedendo adesso.
Una situazione comunque migliore di quella di adesso. E per l'inizio della prossima settimana, Gussoni, è troppo presto per andare a, diciamo, a dare un'idea di cosa accadrà da lunedì e martedì?
Purtroppo il segnale che arriva è ancora su una certa dinamicità atmosferica, quindi avremo ancora una serie di fronti instabili in discesa dal nord Atlantico, che a più riprese porteranno nuove piogge temporali un po' su tutta l'Italia. Ripeto, ancora non dell'intensità di quello che stiamo vedendo in queste ore.
Però non il sole, non il cielo pulito, non il sole. Per quello bisognerà aspettare ancora
variabilità.
Un po'. Variabilità.
Variabilità, quindi sole e acquazzoni ancora.
Va bene, grazie a Mattia Gussoni del meteo.it. Questa è la situazione, insomma, la previsione che si può fare alle 13:30 del 17 di aprile. Ci fermiamo per il break, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi: maltempo, forte vento, pioggia intensa in Piemonte, dove c'è allerta rossa per il livello dei fiumi, ma anche nel resto d'Italia, disagi a Roma e a Milano. Dazi per il presidente della Federal Reserve Powell: l'incertezza può creare danni duraturi. Attesa stasera per il bilaterale Meloni-Trump. In Italia a fare il punto sulla situazione il ministro dell'economia Giorgetti, in audizione sul documento di finanza pubblica. Molte incertezze e la spesa militare italiana già al 2%, dice. Sergio Mattarella dimesso dall'ospedale, rientrato al Quirinale, confermati tutti gli impegni dei prossimi giorni. A San Malate una donna di 52 anni uccisa davanti casa, è stato fermato il marito da cui si stava separando. E poi il calcio, con l'Inter che torna in semifinale di Champions per la sfida con il Barcellona, stasera Lazio e Fiorentina per il ritorno dei quarti di Europa e Conference League. Allora, 13:36 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, ben ritrovati, l'Alessio Maurizi. Dunque, tra le notizie di oggi, ne abbiamo parlato nella prima parte, con una breve anticipazione, c'è anche il fatto che alcuni ricercatori hanno annunciato di avere trovato tracce di vita su un altro pianeta in una maniera, diciamo, che non era mai stata individuata fino ad ora, e si tratterebbe delle tracce di vita su un altro pianeta più consistenti mai, diciamo, mai riscontrate. E siccome quello della ricerca della vita sugli altri pianeti è una questione di cui parliamo, insomma, da tempo, è quasi una questione oltre che scientifica, filosofica, mi verrebbe da dire, cerchiamo di fare il punto su questo pianeta, che si chiama K2-18b, che ha una massa 8 volte quella della Terra, ma che si trova a 120 anni luce da noi. Quindi, diciamo, è davvero incredibile che si sia riusciti ad avere notizie di questo pianeta. Gianluca Masi, astrofisico e divulgatore scientifico, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato Masi.
Buongiorno a lei e buongiorno alle amiche e agli amici che ci ascoltano.
Allora, prima di tutto un tributo a questi ricercatori. Io non ho capito che ricercatori sono. Sono diverse ricerche, sono diversi team. Chi è che si è attivato per scoprire questo pianeta, Masi? Lei l'ha capito?
Allora, dunque, lo studio che oggi ci troviamo qui a commentare è un lavoro che riprende, approfondisce un'indagine che gli stessi studiosi, un gruppo di 5-6 colleghi che hanno lavorato insieme a questo, ecco, un articolo che aveva già messo in evidenza un interesse forte su questo pianeta K2-18b. E questo lavoro, che è stato pubblicato praticamente oggi su una delle riviste più importanti per noi astrofisici, l'Astrophysical Journal Letters, ci dice una cosa interessante. Ci dice che su questo pianeta è stata ulteriormente precisata la presenza di questa molecola, che torno a dirlo, è di grande interesse, che è il dimetilsolfuro. E l'interesse nasce dal fatto che sulla Terra la presenza di questa molecola è legata esclusivamente a attività biologica.
Quindi il dimetilsolfuro, giusto?
Sì, esattamente.
Dimetilsolfuro, che è presente in Italia, nel nostro pianeta, ed è legata ad attività biologiche.
Sì, è da fonte biologica, nella fattispecie dal fitoplancton, quindi ecco, è proprio riferito in modo esplicito
alle alghe nel mare. E quindi se viene ritrovata anche su questo pianeta, che vuol dire?
Allora, chiaramente l'interesse nasce da questo, dal fatto che da noi l'origine è biologica. E chiaramente è un motivo di grande interesse, non le so dire che entusiasmo e che chiaramente quale dibattito in queste ore si sia levato sulla comunità scientifica. Debbo però dire che siamo ancora, come dire, un passo indietro rispetto al fatidico e desiderato annuncio di aver trovato con certezza tracce di vita altrove nell'universo. Perché? Perché proprio di recente, pensi, questo stesso composto è stato sintetizzato in laboratorio, quindi è la prova che questo composto può essere comunque prodotto da fonti non biologiche.
Okay.
È stato tracciato addirittura sul nucleo di una cometa, la cometa 67P, che è stata visitata da una missione spaziale importante, la missione Rosetta, e di recente tracce sempre di questo composto le abbiamo rinvenute nello spazio interstellare, che quindi non ha nessuna relazione con una fonte
quindi
biologica.
Quindi non è detto che questa presenza sia un chiaro segno, un inequivocabile segno di vita, però ci si spera, ci si crede.
No, no, ma assolutamente, torno a dirlo,
sì.
Sulla Terra la presenza di questa molecola è tracciabile verso una fonte biologica.
Immagino, però, Masi, che si cercheranno delle altre prove per fare più indizi, per avere poi una prova certa. Ma la curiosità è anche, visto che questo pianeta è distante 120 anni luce dalla Terra, sì, che è una distanza, insomma, enorme, non so come definirla, è anche, diciamo,
è
immensa, ma credo che sia anche diciamo o fuori dal sistema solare o ai limiti.
No, siamo decisamente oltre.
Siamo
il
decisamente
sistema
oltre.
Planetario, a voler essere generosi, ha un'estensione, diciamo, di un anno luce.
Ecco, tanto sì, per mi scusi se ho fatto questo errore, no, diciamo, di ordine di grandezza. Quindi è molto lontano. Come hanno fatto questi ricercatori, la curiosità è a trovare tracce di un pianeta così lontano?
Allora, ecco, io voglio sottolineare l'aspetto che lei aveva in effetti sottolineato al principio. Ancora prima di approfondire, e lo faremo, questi stessi ricercatori auspicano degli approfondimenti sostanziali, ecco, torno a dirlo, ancora prima di trovare esaltante la natura, la chimica di questa scoperta e le sue implicazioni, ciò che veramente è sbalorditivo è che noi ora siamo in grado di trovare, di dettagliare così finemente, entrando quasi nel capello, nel dettaglio microscopico di un capello, contesti e ambienti che sono propri di pianeti di altre stelle. Queste osservazioni nel caso specifico sono state ottenute e nel 2023 con i primi indizi e questi approfondimenti attraverso il telescopio spaziale James Webb. È sbalorditivo, noi in pochi anni siamo passati dal poterlo sperare tutto questo al farlo quotidianamente. Ecco, io vorrei che arrivasse a chi ci ascolta proprio questo messaggio, cioè la grande capacità tecnologica che abbiamo sviluppato e che per una volta ci porta a dire che siamo stati bravi rispetto a tante altre criticità che caratterizzano le scelte dell'umanità. Ecco, però su questo siamo in grado di decifrare tante cose, un'atmosfera planetaria di un altro pianeta, di un altro sole, che prima era pura fantascienza.
Mi immagino boom di richieste di iscrizioni universitarie e di professioni legate all'astrofisica, perché questo tipo di progressi sono naturalmente in grado di entusiasmare, certo, no? Chi già magari è interessato. Senta, Masi, un'altra cosa, ho letto che questo pianeta è interessante anche perché è vicino a una sua stella, come la Terra con il Sole, che ha una distanza più vicina di quella che è tra la Terra e il Sole, ma che questa stella, diciamo, ha un pochino meno energia del Sole, che però, diciamo, nel complesso sembra una combinazione in grado di dare quell'energia vitale che serve a un pianeta.
Certo, il Sole, diciamo così, il Sole di questo pianeta è una stella modesta, una nana rossa, ma per fortuna del pianeta la distanza alla quale questo pianeta si trova è tale che, insomma, alla fine questo pianeta si ritrova nella stessa condizione, ecco, uso proprio il gergo degli specialisti in questo ambito, nella fascia di abitabilità di quella stella, cioè il pianeta rispetto a quella stella è alla distanza giusta da garantirsi condizioni favorevoli alla vita come la intendiamo noi e soprattutto, perché questo è un po' il parametro, una condizione fisica capace di garantire acqua, se ce ne fosse, allo stato liquido. Questa è in breve la fascia di abitabilità in cui si trova questo pianeta. Quindi è un pianeta di grande interesse da moltissimi punti di vista, a quanto stiamo vedendo.
E va bene, io ringrazio Gianluca Masi, astrofisico, divulgatore scientifico, grazie per essere stato con noi, per averci raccontato molto su K2-18b. Intanto è stato riaperto il Frejus, il traforo, al traffico delle auto. Per quanto riguarda invece il traffico ferroviario, resta chiuso fino a domani. L'ultimo aggiornamento per quanto riguarda il maltempo. Ci fermiamo, punto autotrasporti, ma poi torniamo tra poco in diretta, ancora per gli ultimi minuti di Effetto Giorno.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi al via gli spostamenti per Pasqua e noi andiamo sulle autostrade del nord-est, le più trafficate dai tir, in viaggio lungo la rotta tra l'est e l'ovest Europa. Andiamo lì non per aggiornarvi sulla viabilità, ma per parlare dei controlli dedicati appunto ai mezzi pesanti. Do allora il bentrovato a Gianluca Romiti, dirigente della Polizia Stradale di Trieste, buongiorno.
A lei e agli ascoltatori.
Dalle vostre parti, dicevo, tanti tir e anche tanti controlli.
non per motivi strategici, ma semplicemente per motivi statistici, i nostri controlli fondamentalmente prendono in considerazione vettori che arrivano dall'est Europa o dalla Turchia. Questo ci ha permesso di analizzare in maniera più approfondita alcune condotte che, devo dire la verità, si discostano dalla liceità e quindi dall'osservanza dei regolamenti comunitari e del codice della strada. È chiaro che se vogliamo andare ad analizzare l'aspetto numerico delle violazioni, per esempio le violazioni del regolamento 561 del 2006, cioè i tempi di guida e di riposo, è evidente che oltre alla perizia dei nostri agenti, bisogna dire che questi sono supportati da una tecnologia molto molto particolare che permette di ottimizzare i controlli e quindi chiaramente anche le sanzioni.
Di che dispositivi parliamo?
Un dispositivo che si chiama DRSC, che è previsto dal pacchetto mobilità, che permette di scremare, ecco, in termini di regolamentazione dell'utilizzo del tachigrafo direttamente wireless, cioè senza fermare il camion, senza fermare l'autotreno, l'autoarticolato. E quindi che cosa succede? Succede che grazie a questo scambio di dati fra l'antenna di controllo e il tachigrafo, la polizia riceve direttamente sul proprio tablet la regolarità del tachigrafo. Quando questo scambio di dati ci dice invece che il tachigrafo può essere manomesso, può essere alterato, oppure ci sono dei valori che non sono coerenti, il veicolo viene fermato. Che cosa cambia quindi? Che il controllo tachigrafico non è più un controllo, diciamo così, randomico, ma è un controllo massivo, e noi fermeremo esclusivamente quel veicolo che effettivamente ha dei sospetti, un fumus di alterazione. Altra possibilità, la possibilità di analizzare con strumenti di rilevazione il contenuto del tachigrafo, nel senso che quando fermiamo poi il veicolo abbiamo dei software in grado di analizzare le risultanze tachigrafiche per tutti e 56 giorni precedenti a quello del controllo, e quindi lei capisce che con una massa di dati così ampia è chiaro che le sanzioni possono essere elevate.
Un altro tipo di accertamenti riguarda le emissioni.
In maniera ancora artigianale riusciamo ad accertare le alterazioni dei serbatoi AdBlue. Lei sa che sono fondamentali per abbassare i livelli di inquinamento dei mezzi pesanti. E vogliamo fare qualcosa in più, vogliamo dotarci di software in grado di stabilire direttamente, in maniera un po' più tecnica, più veloce, le alterazioni di alcuni parametri antinquinamento, anche perché questi parametri antinquinamento sono fondamentali anche per la regolarità del trasporto merci in termini di autorizzazione. Quindi da una semplice violazione del codice della strada potremmo arrivare, eventualmente se riscontrata, ad una violazione ben più grave della liceità del trasporto merci, quindi della relazione internazionale.
Allargando ora il discorso, nei primi tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada c'è stata una raffica di ritiri e sospensioni delle patenti. Ho letto più di 16.000.
Effettivamente è così. A parte, diciamo così, la prima ondata piuttosto mediatica, adesso abbiamo dei dati consolidati che ci dicono che la sospensione per uso illecito del cellulare e soprattutto la sospensione breve, cioè quella che si aggancia al numero di punti residui che rimangono in capo all'abilitato alla guida, è effettivamente la novità del codice della strada, che in questo momento è più emergente. Il numero di patenti sospese direttamente per l'uso del cellulare, ovvero sospese per via breve, nel senso che appunto c'è una correlazione col numero di punti rimasti, è effettivamente dal punto di vista numerico evidente, e credo che darà i suoi effetti, soprattutto la sospensione breve, per un motivo molto semplice: è una sospensione che, essendo breve, ha la caratteristica dell'effettività.
Gianluca Romiti, Polizia Stradale, grazie, buona Pasqua a lei, buona Pasqua anche a voi. Nel frattempo, da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto giorno.
Eccoci qua, ultimi minuti di diretta per quanto riguarda Effetto Giorno, come sempre spazio alle notizie internazionali con Giampaolo Musumeci. Le anticipazioni di Nessun Luogo è Lontano, che torna oggi pomeriggio. Giampaolo, immagino tanta attesa su Meloni, no?
Eh sì, ciao Alessio, ciao, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Tanta attesa per questo incontro, che è un incontro che ha una doppia valenza, se vuoi, un doppio test. Da un lato politico italiano, tutto italiano, per capire cosa Giorgia Meloni riuscirà a strappare a Donald Trump, ma poi anche e soprattutto europeo, perché è vero che non ha un mandato formale di Ursula von der Leyen, ma è anche chiaro che se Trump giocherà le sue carte in maniera maliziosa cercando di mettere l'Italia contro l'Europa, Giorgia Meloni dovrà decidere che cosa rispondere. Oggi avremo ospiti speciali che ci racconteranno come si prepara un incontro di questo tipo, anche nei minimi dettagli, magari prevedendo scenari improbabili o imprevedibili, quelli a cui Donald Trump in realtà, Alessio, ci ha abituato,
l'abbiamo visto
più e più volte. La cosa interessante è che proveremo a fare un gioco, una metafora un po' geografica. Sì. Quest'oggi per alcune ore l'Oceano Atlantico, che sembra distantissimo, cioè le relazioni tra Europa e Stati Uniti paiono incredibilmente avvicinarsi, perché mentre Meloni è già volata a Washington, Marco Rubio, segretario di Stato americano, va a Parigi per parlare con Macron. C'è anche Witkoff, parleranno di Ucraina. Forse ci sarà un contatto con qualche delegato di alto livello ucraino, ma staremo a vedere. Quindi sono due incontri molto importanti che avvengono nel giro di poche ore e che dovrebbero, potrebbero in qualche modo restringere la grande frattura che al momento vediamo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea nel suo complesso, ecco.
Giampaolo, perché Rubio e Witkoff sono a Parigi e non a Bruxelles? No, c'è una domanda stupida, se vuoi, perché sappiamo benissimo che diciamo sono i leader europei a giocare, soprattutto quelli che hanno un certo peso come la Francia. Però ogni volta la domanda c'è, no, non dovremmo parlarci tra leader delle istituzioni, dov'è Bruxelles?
Assolutamente, Bruxelles ci prova, bussa alla porta della Casa Bianca da tempo, ma Donald Trump non vuole assolutamente parlare con Ursula von der Leyen, tanto che il mandato a Giorgia Meloni è sotto traccia, per così dire. Dall'altra parte teniamo conto che Witkoff e Rubio vanno a incontrare Macron soprattutto in qualità di co-capo assieme a Starmer, il Regno Unito, della cosiddetta coalizione dei volenterosi. Quindi quel gruppo di paesi amici dell'Ucraina, in buona parte europei ma non soltanto, che stanno facendo una serie di ipotesi sul post-pacem in Ucraina, tra cui anche l'invio di soldati, per esempio.
I volenterosi, quindi, l'invio dei soldati, la missione interposizione. Adesso si parla di una missione di addestramento, forse sta un po' cambiando pelle questa iniziativa, se ho capito bene.
Ma diciamo che è un'iniziativa che cambia pelle direi ogni settimana, a seconda di come sta andando il campo e di come stanno andando i colloqui tra Russia e Stati Uniti. Ricordiamoci che parallelamente è un momento diplomatico di altissimo livello, nel senso che gli incontri sono tantissimi. Non dimentichiamoci che sabato c'è a Roma, se verrà confermato e non verrà rispostato di nuovo in Oman, c'è un altro colloquio per i colloqui per il nucleare iraniano. Nel frattempo ricordiamoci che Stati Uniti e Russia si stanno riavvicinando, stanno più che altro normalizzando i loro rapporti, più che parlare della pace in Ucraina. Però da qualche parte bisogna iniziare, quindi diciamo i più benevoli dicono intanto Washington e Mosca si parlano, li cominciano a parlare di assetti diplomatici, di regolarizzare i voli, di ambasciate, di togliere qualche sanzione, e poi forse finalmente si arriverà a parlare anche di pace giusta per l'Ucraina. È per questo che quella coalizione dei volenterosi cambia continuamente pelle, cambia continuamente forma e proposte. Se vuoi, in realtà anche la politica europea si sta adattando a questo Donald Trump così ondivago, imprevedibile, che ogni giorno ci regala una sorpresa, no? E quindi diventa tutto molto fluido, molto elastico, e anche certi protocolli probabilmente saltano in maniera iper leggera. Lo stesso incontro con Giorgia Meloni avverrà con le modalità che abbiamo visto fare con, per esempio, con il presidente ucraino Zelensky, e quella modalità lì delle telecamere accese così nella sala ovale non era esattamente lo stesso protocollo che si utilizzava normalmente dai presidenti statunitensi.
È uno strano format per questo tipo di vertici, sì, effettivamente, a camere accese, insomma.
È uno strano format che permette il grande protagonismo di Donald Trump, permette il colpo di scena di Donald Trump e mette in qualche modo sempre, diciamo, sull'attenti l'ospite,
certo,
che chiaramente di fronte alle telecamere, di fronte a colpi di scena deve essere preparato, non sei a porte chiuse, sei davanti agli occhi di tutto il mondo, deve essere eventualmente preparato a rispondere in maniera acconcia. Per quello dico che probabilmente ci sarà stata una preparazione nei dettagli e veramente fino alle singole minuzie da parte del team della nostra,
sì,
premier.
Abbiamo letto...
Non vorrei essere nei panni di Giorgia Meloni,
ecco,
te,
sì,
lo devo,
sì,
confessare.
Ma questo credo,
comunque...
credo in pochi vorrebbero. Abbiamo letto di una Meloni che già durante il volo e comunque in queste ore precedenti ha riunito il suo team per cercare di davvero di fare anche delle simulazioni, quindi
sì,
sarà un'impresa non facile. Gianpaolo Musumeci, ci seguiamo alle 16 con Nessun Luogo è Lontano, sarà comunque prima del vertice che arriverà, insomma, alle 19 probabilmente, ma insomma ci si avvicina e vediamo, attendiamo. Grazie, buon lavoro.
A voi.
A presto. Ci fermiamo perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Effetto Giorno con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti e buona giornata.